Avete sentito parlare di Christopher Love? Lui era un pastore puritano del XVII secolo, ha vissuto in Galles, aveva 33 anni, stava arrivando il momento più alto della sua predicazione quando un farneticante governo inglese lo ha accusato di alto tradimento e lo ha condannato a morte per decapitazione. Fu arrestato nel marzo del 1651 ed è stato sottoposto a un processo che era un processo farsa perché la sua condanna era già scritta. Infatti la data dell'esecuzione è stata fissata per il 15 luglio dello stesso anno. Poi ci sono stati vari processi di revisione molto brevi che hanno rimandato l'esecuzione di circa 6 settimane. La Torre di Londra sarebbe stato il suo Getsemani. Perché fu condannato di alto tradimento? Lui aveva predicato fedelmente il Vangelo, però la Chiesa d'Inghilterra non vedeva di buon occhio uomini che predicassero Cristo come supremo oggetto di fede e neppure il governo vedeva di buon occhio chi predicava Cristo più che le riforme civili. Predicare il fatto che Cristo avesse la priorità su tutto minacciava il formalismo su quale si fondava la Chiesa-Stato. Di conseguenza, per la maggior parte dei puritani di allora, la persecuzione e il martirio erano pericoli molto molto reali. Così Love era stato messo in guardia da parte del governo di smetterla di predicare quel messaggio, di cambiare messaggio, però lui si era rifiutato. Così un giorno sono andati a casa sua per prelevarlo e mentre lo prendevano per portarlo in prigione, lui ha avuto un ultimo messaggio per la moglie e per i suoi figli dicendo loro di non preoccuparsi, che non era una sorpresa per lui quello che stava accadendo e li stava rassicurando e di non disperarsi. Perché è successo tutto questo? Lui non aveva fatto niente di male, però è stato ucciso. Perché accadono cose brutte a buone persone? Voi avete sentito parlare del problema logico del male? Filosofi e teologi si interrogano affermando che ci sono 3 proposizioni, ma solo 2 di 3 possono essere vere. La prima affermazione è questa: Dio è buono. La seconda affermazione è: Dio è onnipotente. La terza affermazione è: il male esiste. Perché le persone affermano che solo 2 di 3 possono essere vere come affermazioni? Ecco le risposte. Dio è buono, ma siccome il male esiste, allora Dio non è onnipotente. Altri dicono: Dio è onnipotente, ma siccome il male esiste, allora Dio non è buono. Qual è la verità? La verità è un'altra, la verità è che Dio è buono, Dio è onnipotente, il male esiste. E come possiamo mettere insieme tutte queste cose allora? Beh, proclamando un'altra verità riguardo Dio, che è questa: Dio è sovrano, Dio è sovrano. E oggi leggeremo un passo che ci mostrerà la sovranità di Dio e che porterà, spero, credo, un grande incoraggiamento nella nostra vita terrena. Il brano si trova in Lamentazioni, capitolo 3. A proposito, hanno eliminato anche nella vostra Bibbia Lamentazioni? Quando la si cerca non si trova mai, ma vi assicuro c'è, è lì. Per chi ha la nuova riveduta, come la mia, che ormai è vecchia di 30 anni, è pagina 810. E mentre voi cercate questo testo, io voglio portarvi al contesto. Il contesto è questo, che il libro di Lamentazioni è una descrizione poetica dei terribili accadimenti che sono avvenuti a Gerusalemme nel 586 a.C., quando la città subì l'invasione e la distruzione per mano dei babilonesi. E senza dubbio è il libro più triste di tutta la Bibbia. Sapete, è da 40 anni che Geremia sta predicando al popolo che torni a Dio. E in questi 40 anni lo sta facendo in un contesto dove ci sono altri falsi profeti che dicono che invece va tutto bene, non c'è una persona che torna a Dio. Pensate come vanno le cose. Geremia ha predicato fedelmente 40 anni, ma nessuno si è convertito. Giona, un altro profeta, è scappato per non predicare e Dio prende la sua attenzione scatenando una tempesta, facendolo buttare in mare aperto. Persino il pesce vomita Giona. E tutto il suo viaggio verso Ninive, Giona si lamenta con Dio ed ecco qual era il suo messaggio. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E la cosa orripilante per Giona fu che i Niniviti, un popolo malvagio, si convertirono a Dio. E perciò Giona si adirò con Dio. Il libro di Giona termina in modo strano. Lui è arrabbiato con Dio perché lui ha salvato delle persone. E mentre è tutto crucciato sotto il sole, Dio fa crescere un ricino, così arriva l'ombra che gli dà un po' di ristoro. E poi Dio manda un verme che rosicchia questa pianta e Giona si lamenta ancora una volta perché Dio ha tolto quella pianta. Il libro finisce con un Giona imbronciato. Chi ha avuto più successo agli occhi di Dio, Geremia o Giona? Agli occhi di Dio i risultati sono misurati dalla fedeltà, non dai numeri. Dio non cerca grandi numeri, ma uomini fedeli. Così nel 586 a.C. succede che Nabucodonosor invade e distrugge completamente Gerusalemme. E un uomo meno spirituale di Geremia avrebbe detto: io ve l'avevo detto che sarebbe successo, ma voi non mi avete voluto ascoltare. E invece, mentre la città ha un mucchio di rovine, mentre le vedove seppelliscono i mariti, mentre i figli sono stremati e muoiono di fame, Geremia piange e scrive il libro di Lamentazioni. Lamentazioni si divide in 5 poesie, dette poesie del lamento, per la città di Gerusalemme. Nel libro di Geremia si trova il lato forte, il lato duro del profeta, e nel libro di Lamentazioni si trova il suo lato più morbido, più compassionevole. Il libro di Geremia guarda avanti a quello che sarebbe accaduto, il libro di Lamentazioni guarda indietro a quello che è successo. Così in questo libro è manifestato tutto il cuore dolorante di Geremia. E in questo libro Geremia, e noi con lui, si confronta con la sovranità di Dio. Adesso leggeremo il capitolo 3 di Lamentazioni, ed ecco il contesto dei primi 18 versetti. Mentre espone il peccato del popolo, Geremia se ne assume anche la responsabilità e si confronta con la sovranità di Dio. Indossiamo i suoi sandali e andiamo a Gerusalemme a vedere quello che è successo. Lamentazioni 3:1. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione, sotto la verga del suo furore. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Sì, contro di me di nuovo volge la sua mano tutto il giorno. Egli mi ha consumato la mia carne e la mia pelle. Ha spezzato le mie ossa, ha costruito contro di me e mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come quelli che sono morti da lungo tempo. Mi ha circondato di un muro perché non esca. Mi ha caricato di pesanti catene. Anche quando grido e chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Egli mi ha sbarrato la via con blocchi di pietra, ha sconvolto i miei sentieri. È stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Mi ha sviato dal mio cammino, mi ha squarciato, mi ha reso desolato. Ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce, mi ha fatto penetrare nelle reni le frecce della sua faretra. Io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli mi ha saziato d'amarezza, mi ha abbeverato d'assenzio, mi ha spezzato i denti con la ghiaia, mi ha affondato nella cenere. Tu mi hai allontanato dalla pace, io ho dimenticato il benessere. Io ho detto: è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. È un uomo immerso nelle sue difficoltà, sono difficoltà più grandi di lui. Lui è distrutto, è consumato, è rotto, è ferito, piange. Vi siete mai sentiti così nelle vostre difficoltà? Guardate il versetto 3. Sì, contro di me di nuovo volge la sua mano tutto il giorno, sta parlando di Dio. Non vi è sembrato a volte voi che Dio si scagliasse contro di voi? Troppe cose accadono tutte insieme e non c'è un momento di tregua? Versetto 4. Egli mi ha consumato la mia carne, la mia pelle, ha spezzato le mie ossa. Non vi è mai capitato di pensare che Dio abbia voluto piegarvi, lasciarvi lì, senza la forza di alzarvi? Versetto 8. Anche quando grido, chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Quando siamo così abbattuti, noi andiamo a Dio in preghiera, lo supplichiamo di ascoltarci, ma anche lì a volte sembra che nonostante le nostre suppliche, le nostre lacrime, Dio non ci ascolti. Versetto 12, guardate, Lui ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue fughe. Mi hai allontanato dalla pace, io ho dimenticato il benessere. Ogni giorno è trascorso nella tristezza per ciò che è accaduto, non abbiamo più pace. Non sappiamo più cosa significhi addormentarci in tranquillità. Qui dice in altre parole, io ho dimenticato che cosa sia la gioia. Come ci possiamo immedesimare in questo profeta, vero? E al versetto 18 c'è tutta l'onestà di Geremia. Lui si guarda intorno, è tutto distrutto, la gente è stremata e dice, io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Quando leggiamo queste parole di Geremia, notiamo che lui non ha annacquato la sua visione di accettare la sovranità di Dio e l'operato di Dio nella sua vita. Però guardate come tutto cambia dal versetto 19, perché da questo momento in poi Geremia passa dal concentrarsi solo sulla sua sofferenza al metterla in rapporto con la sovranità di Dio. Leggeremo dal versetto 19 fino al 36. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza. Si sieda solitario, stia in silenzio quando il Signore glielo impone. Metta la sua mano nella polvere, forse c'è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si sazi pure di offese. Il Signore, infatti, non respinge per sempre. Ma se affligge, pure compassione, secondo la sua immensa bontà, poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Quando uno schiaccia sotto i piedi tutti i prigionieri della terra, quando uno viola i diritti di un uomo in presenza dell'Altissimo, quando si fa torto qualcuno nella sua causa, il Signore non lo vede forse? È incredibile come cambia il suo atteggiamento quando trasporta la sofferenza all'ombra della sovranità di Dio. Guardate il versetto 19, ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, delle assenze e del veleno. Io me ne ricordo sempre, ne sono intimamente prostrato. Come sta cambiando il suo atteggiamento? Come è diventato più umile davanti a Dio, nonostante la sua afflizione? Guardate il versetto 22, è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande la tua fedeltà, il Signore è la mia parte, io dico perciò, spererò in Lui. Beh, queste sono parole a noi familiari, vero? Però ricordiamoci dove si trova Geremia, è nel fondo del cratere della sua sofferenza. E poi versetto 25, il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. Lui inizia a rendersi conto che la sua sofferenza non può annullare il fatto che Dio rimane buono. E poi arriviamo a versetti da 37 a 39. E qui abbiamo la parte centrale non solo di questo capitolo, ma di tutto il libro. Si trova esattamente al centro della terza poesia. E qui è un po' l'apice di tutto il libro. E ci sono tre domande. E tutto quello che segue risponderà a questi quesiti. E queste tre domande servono come aiuto pratico per riportare alla mente di Geremia alcune cose mentre sta vivendo le difficoltà. Così Geremia fa tre domande che affermano la sovranità di Dio. Queste sono affermazioni sotto forma di domanda, non sono vere e proprie domande, come quando mia moglie mi dice al mattino non ti metterai quei pantaloni con quella camicia, non è una domanda, è un'affermazione, mi dice non ti devi mettere, queste due cose non vanno bene. Così queste domande sono un aiuto pratico per noi, un grande incoraggiamento per la nostra vita nelle prove. Perché Dio vuole che i suoi figli imparino a vivere sottomessi nelle prove alla sua sovranità. Perciò, nei versetti da 37 a 39, affronteremo queste tre domande e vedremo insieme tre verità teologiche che dobbiamo ricordare quando affrontiamo le difficoltà. Ed ecco la prima verità, versetto 37, Dio è sovrano sulle persone. Dio è sovrano sulle persone. Chi mai dice una cosa che si avveri se il Signore non l'ha comandato? Il contesto è questo, che i babilonesi avevano minacciato più volte che avrebbero invaso e distrutto Gerusalemme. Loro l'avevano detto ed era successo. La domanda è, era successo perché loro lo avevano detto? No, solo perché Dio, dice qui, l'aveva comandato. Nell'economia della sovranità di Dio le persone sono strumenti per mettere in atto quello che lui decide. Dio non è soltanto un'entità nel cielo che abbandona gli uomini al caso, che permette all'uomo e al mondo di far succedere le cose come vogliono. Guardate come al versetto 37 parla delle persone e delle azioni degli uomini. Nessuno può agire senza il volere di Dio. Questo non significa che Dio è responsabile dei peccati degli uomini. La Bibbia ci responsabilizza continuamente riguardo ai nostri peccati, a seguire la legge di Dio e alle conseguenze che avremo se infrangeremo la legge di Dio. Ma questo significa che lui può usare persino i peccati degli uomini e convertire il male in bene. Vi ricordate della storia di Giuseppe? Giuseppe, lo dico sempre, appena posso, uno dei miei eroi, insieme a Giobbe. Lui aveva subito ingiustizie su ingiustizie dai suoi fratelli, avevano peccato contro di lui, contro Dio. Però cosa successe molti anni dopo? In Genesi 50 leggiamo quando lui si rivela ai suoi fratelli e fa vedere chi è lui vice faraone d'Egitto. Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. Per quale motivo? Qual era il piano di Dio? Per compiere quello che oggi avviene, cioè per conservare un popolo numeroso, altrimenti sarebbe stato distrutto. Come vedete voi le azioni e gli atteggiamenti delle persone intorno a voi? Come cambierebbe il nostro atteggiamento nelle prove se noi guardassimo ad ogni azione contro di noi come cose che accadono sotto l'attenta sovranità di Dio? Dio è assolutamente sovrano. Ci sono esempi positivi ed esempi in senso negativo di come questo è vero. Un esempio positivo è la salvezza. Dio è sovrano, la scrittura afferma che la salvezza appartiene al Signore, ecco perché noi preghiamo Dio di salvare. E poi ci sono esempi in senso negativo, le circostanze difficili, le prove. Beh, non importa quello che nella nostra società, nella nostra vita, nella nostra famiglia, qualcuno trami per farci del male, noi possiamo guardare a Dio e stare tranquilli perché Dio sa, perché Dio lo permette. Nessuno può e potrà mai fare qualcosa contro di te che Dio non abbia permesso e ordinato. E questo per noi che crediamo, soprattutto nelle prove, porta grande incoraggiamento, tanta speranza. Per chi non crede, al contrario, è disperazione. Chi mai dice una cosa che sia veri se il Signore non l'ha comandato? Questo significa che nessuno parla, nessuno agisce se Dio non l'ha ordinato. Prima verità, Dio è sovrano sulle persone. Seconda verità, versetto 38, Dio è sovrano sulle circostanze. Versetto 38, il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Beh, questo versetto ha disturbato moltissimo molte persone nel corso della storia, perché non hanno ben compreso il significato del termine male. E per comprenderlo correttamente dobbiamo tornare al libro di Giobbe, Giobbe capitolo 2. Vi ricordate di questa storia? Satana dà un resoconto a Dio circa la vita di Giobbe, gli chiede il permesso di muoversi contro di lui, e Dio glielo accorda, eccetto di toccare la sua vita, e succede l'impossibile. Giobbe non solo perde tutti i suoi beni, ma anche tutti i suoi figli, che muoiono improvvisamente. E così al capitolo 1, versetto 21 di Giobbe, leggiamo che Giobbe rimane fedele a Dio nonostante gli eventi e afferma: nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo tornerò in grembo alla terra, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E come se non bastasse, Giobbe si ammala e per di più sua moglie lo invita continuamente ad abbandonare Dio. E al capitolo 2, versetto 8, la moglie gli dice: ancora stai saldo nella tua integrità? ma lascia stare Dio. E poi, al versetto 10 del capitolo 2, arriva la risposta di Giobbe a sua moglie. Anche in quel momento lui rimane fedele e dice: tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male? Male è la stessa parola che troviamo in Lamentazioni. Perciò male non significa il male morale, ma significa calamità, avversità. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo scegliere questa mattina. O Dio controlla l'intero universo, oppure Lui è limitato in qualcosa. O Dio è sovrano su ogni circostanza che accade in questo mondo, oppure ci sono degli spazi nei quali Lui non è Dio. Ma la Bibbia è chiara. Dio è sovrano su tutto l'universo. Prima Cronache 29. Tu, Dio, domini su tutto. Nella tua mano sono la forza e la potenza. E tu hai il potere di rendere grande e di dare forza a tutti. Salmo 146. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, ossia, regna per sempre. Alleluia. Salmo 29. La voce del Signore, sentite qui, fa partorire le cerve e sfronda le selve. Dio è sovrano al punto tale che quando Lui ordina, i cerbiatti nascono, le foreste sono distrutte. Dio è così sovrano che neppure un uccello può cadere e morire senza che Lui lo sappia. Luca 12 dice che persino i capelli del nostro capo sono contati. Potrei fare tante battute qui che a volte riesco anch'io con alcuni. Però il punto è che per Dio ogni capello di ogni testa è controllato da Lui. Neanche uno ne cade, sono tutti contati. Ecclesiaste capitolo 3. Per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Quale momento? È già stabilito. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, poi va avanti con gli elenchi. Dio ha stabilito ogni cosa già nel suo piano eterno. Dio ha stabilito quando tu saresti venuto al mondo, quando tu te ne andrai. Dio ha fatto un tempo per ogni situazione nella nostra vita. Le circostanze sono lì, messe davanti a noi da Dio. Ecclesiaste 7. Considera l'opera di Dio. Chi può raddrizzare ciò che Egli ha reso curvo? Chi? In altre parole, ciò che Dio nella sua sovranità ha stabilito non si può cambiare. Dio ha il controllo su ogni circostanza in questo universo. Però voglio che ricordiate una cosa, non la dimentichiate mai, che Dio non cercherà la sua gloria e i suoi scopi facendo fare le spese alle persone che controlla con la sua sovranità. Guardate qui cosa dice Geremia, Lamentazioni 3, versetto 32. Ma se affligge, chi affligge? Dio affligge, non i babilonesi, Dio. Ma se affligge, Lui ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà. Che bel testo. Voglio incoraggiarti questa mattina nel fatto che tu puoi considerare tutto quello che ti è accaduto nella vita o che ti sta accadendo e avere ancora fiducia completa nella bontà di Dio che sta operando insieme alla sua sovranità nella tua vita e qualsiasi cosa ti sia accaduta, qualsiasi perdita, qualsiasi delusione, qualsiasi sofferenza, qualsiasi difficoltà, tutti qualsiasi che tu vuoi, beh, Dio non ti ha mai fatto fare le spese. Ma ha avuto sempre compassione di te. Per questo ti voglio incoraggiare a continuare a confidare in Dio. Questo ci aiuta ad andare avanti, vero? Prima verità, Dio è sovrano sulle persone. Seconda verità, Dio è sovrano sulle circostanze. Ma quale deve essere il nostro atteggiamento, la nostra reazione nei confronti di Dio? Beh, la risposta a questa domanda si trova nella terza domanda, affermazione di Geremia, che è anche la terza verità. Versetto 39 è questa. Dio è attento al modo in cui noi reagiamo. Dio è attento al modo in cui noi reagiamo. Perché si rammarica la creatura vivente? L'uomo vive malgrado i suoi peccati. Ricordiamo che questa non è una domanda, ma un'affermazione. Geremia sta dicendo, in altre parole, nessuno si deve lamentare davanti alla sovranità di Dio. E noi non abbiamo nessun motivo per lamentarci, fratelli e sorelle, nessuno. In Filippesi capitolo 2 l'Apostolo Paolo dice di adoperarci per il compimento della nostra salvezza con timore e tremore e l'applicazione che lui fa successiva è di fare ogni cosa senza mormorii e senza dispute, in altre parole, senza lamentarsi. Perché lamentarsi è un problema serio. Quello che noi diciamo quando ci lamentiamo è serio, perché in realtà stiamo insinuando che ci meritiamo di meglio rispetto a quello che ci sta accadendo. Però ricordiamoci questo pensiero. Quando tu hai Cristo, allora significa che tu non vai più all'inferno. L'ira furente di Dio non è più su di te, perché Cristo l'ha subita al posto tuo. La condanna che era su di te l'ha presa Gesù, e di conseguenza l'ultimo nemico, la morte, è stato sconfitto. Se tu hai abbracciato il Vangelo, non c'è più nulla di cui lamentarsi. Nessun peccatore dovrebbe mai lamentarsi alla luce della sovranità di Dio. Guardate il versetto 39, parla di creatura vivente. In altre parole, Geremia sta dicendo che se sei vivo, ancora vivo, nonostante i tuoi peccati, non ti puoi lamentare. Perciò qualsiasi cosa sia capitata nella tua vita, quando qualcuno ti fa questa domanda, come stai? La risposta dovrebbe essere: meglio di quello che merito. Com'è il tuo coniuge? Meglio di quello che merito. E la tua famiglia, i tuoi figli, i tuoi fratelli, sorelle in carne? Meglio di quello che merito. E la tua chiesa com'è? Meglio di quello che merito. Il tuo lavoro è meglio di quello che merito. Sai perché? Perché siamo vivi, nonostante i nostri peccati. Quanto le nostre vite avrebbero più pace se noi realizzassimo questa verità nelle difficoltà. Non è sbagliato ovviamente interrogarsi sul perché ci accadono le cose, ma diventa un problema serio quando noi iniziamo a lamentarci contro Dio, a pretendere da Dio una risposta nella quale Lui quasi quasi si dovrebbe giustificare con noi. Vi ricordate, questo era successo a Giobbe. Dopo quei due capitoli stupendi, Giobbe ha cominciato a star male, a avere pensieri. E lui ha cominciato a pretendere da Dio una risposta, e a un certo punto, capitolo 38, Dio gli ha risposto in questo modo: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Forse Dio era insensibile. E poi in modo sarcastico lui ha aggiunto: ma Giobbe, io ti farò delle domande, tu insegnami. E per ricordare a Giobbe che lui era l'uomo e che Dio rimaneva Dio, gli ha ripetuto due capitoli nei quali gli ha detto: ma dove eri tu quando io ho creato tutto quello che vedi? Chi ha fatto tutte le leggi del cosmo? Chi provvede ai corvi e a tutti gli altri animali? Chi sa quando figliano le capre? E poi ha terminato in Giobbe 40, versetto 2. Il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha una risposta a tutto questo? E così Giobbe finalmente lì ha affermato, ha compreso: ecco, io sono troppo meschino, che ti potrei rispondere? Io metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola due volte, ma non lo farò più. Aveva capito. Nessun peccatore deve lamentarsi davanti alla sovranità di Dio. Quale deve essere il nostro atteggiamento, l'atteggiamento giusto davanti alla sovranità di Dio? Beh, la risposta la troviamo nel nostro testo di Lamentazioni 3, versetto 40. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. La giusta prospettiva delle cose, di noi stessi, degli altri e di Dio, secondo la parola, è il nostro miglior amico. Noi dobbiamo averla. Dobbiamo vedere le nostre responsabilità e ringraziare Dio perché ci tratta meglio di quello che noi meritiamo. Alcuni anni fa ho conosciuto un uomo che mi ha raccontato questa storia che lui ha vissuto. Aveva un grande amico, il suo migliore amico, si chiamava Greg. Era sabato, mancavano 6 giorni al matrimonio di Greg. Dopo una giornata passata insieme si sono salutati, si sono dati appuntamento per la settimana successiva al matrimonio. Però mentre stava tornando a casa, la sua futura moglie, di Greg, ha avuto un incidente e morì. Dopo un anno Greg si è sposato con Michelle, la migliore amica della sua ex fidanzata. E dopo 9 settimane di matrimonio Greg ha avuto un mal di testa e così è andato a fare una visita di controllo, diagnosi, tumore maligno. I dottori hanno deciso di operarlo con urgenza, però quando hanno aperto hanno subito richiuso perché ormai era stato definito un malato terminale. Greg aveva 31 anni, una moglie da 9 settimane, e la settimana successiva avrebbero scoperto che la moglie era incinta. Così questo giovane uomo, che io ho incontrato, che stava a quel tempo studiando per diventare un pastore, l'ho andato a trovare in ospedale. E quando è entrato nella stanza, Greg era seduto sul letto e gli ha domandato: ehi, amico mio, Dio è sovrano? Quest'uomo ha risposto: sì, Dio è sovrano. Allora ti faccio un'altra domanda: Dio è sovrano sulle cellule del tumore del mio cervello? La risposta ancora: sì. Allora Greg si è appoggiato al letto, ha cominciato a piangere e ridere e sorridere nello stesso tempo e ha detto: beh, se Dio è sovrano, allora va bene. È vissuto ancora un mese e mezzo fedelmente nella sua vita con Dio fino alla fine. Dio è attento al modo in cui noi reagiamo. O Dio è sovrano, oppure l'uomo è sovrano. O Dio è sovrano sulla tua vita, oppure tu sei sovrano sulle tue circostanze. Ma la Bibbia in modo inequivocabile ci dice che Dio è sovrano su ogni cosa, su tutto. Questo significa che Dio è sovrano sul tempo, sulla storia, sui re, sui presidenti, su Satana, sulla sofferenza, sulla salvezza, sulla santificazione, sulla salute, su ogni circostanza, su ogni grande cosa, come pure su ogni piccolo dettaglio in un universo immenso. Non troverai mai un telescopio abbastanza potente per scoprire una parte dell'universo in cui Dio non abbia il controllo. Sta a te questa mattina a decidere quale visione avere di Dio. La verità da non dimenticare mentre siamo nelle difficoltà, mentre abbiamo le nostre reazioni, però è questa. Che questo non cambia il fatto che Dio è sovrano. Vi ricordate quando Pilato ha chiesto a Gesù: tu non sai che io ho il potere di liberarti, il potere di crocifiggerti? Che cosa ha risposto Gesù? Tu non avresti nessuna autorità su di me se questa non ti fosse stata data dall'alto. Persino Gesù ha affermato la sovranità del Padre sulla sua morte. Dio è buono, Dio è onnipotente, il male esiste, ma Dio è sovrano. Voglio concludere, se ce la farò, raccontandovi di Christopher Love. Lui e sua moglie si sono scritti tante lettere durante la prigionia, e così il giorno prima dell'esecuzione Mary Love ha scritto una lettera a suo marito per salutarlo, per dirgli addio. Era in quel momento incinta all'ottavo mese di gravidanza del terzo figlio. Fate attenzione al modo in cui viene descritto il momento preciso della decapitazione. 14 luglio 1651. Prima che scriva un'altra parola, vorrei che in questo momento... Prima che scriva un'altra parola, vorrei che in questo momento tu pensassi a me non come a tua moglie, ma come un'amica che ti sta scrivendo. Spero che tu abbia serenamente messo tua moglie e i tuoi figli nelle mani del Signore, che dice in Geremia 49:11: lascia i tuoi orfani, io li farò vivere, e le tue vedove confidino in me. Il tuo creatore sarà mio marito, un padre per i tuoi figli, che il Signore possa risparmiarti ogni preoccupazione per i tuoi cari. Il mio desiderio è riporti serenamente nelle mani del Padre, vedere il tuo morire per Cristo non solo come una gioia, perché riceverai la corona di gloria, ma anche come un onore per aver avuto un marito che ha dato la sua vita per il Signore Gesù. Non oso né parlarti né pensare minimamente alla straziante perdita che io sto per avere. Voglio solo fissare il mio sguardo sull'inestimabile ed inconcepibile ricchezza che tu stai per ottenere. Tu stai lasciando nient'altro che una moglie peccatrice e mortale per essere sposato per sempre al Signore di gloria. Mentre aspetti l'esecuzione nella torre di Londra, tu lasci figli, fratelli e sorelle per andare con il Signore Gesù, il tuo fratello maggiore. Lascia amici sulla terra per andare nella gioia con i santi e gli angeli e lo spirito degli uomini giusti resi perfetti nella glorificazione. Tu non stai facendo altro che lasciare la terra per il paradiso e la prigione per un palazzo. E se i sentimenti umani dovessero iniziare a prendere il sopravvento, spero che lo spirito di grazia che è in te possa domarli, sapendo che tutte le cose di qua giù non sono altro che spazzatura paragonate alle cose del cielo. So che hai tenuto gli occhi fissi su quella speranza di gloria che non appassisce. Mio caro, So che Dio ha preparato la gloria per te e te per la gloria. E inoltre sono persuasa che Egli ti renderà dolce il momento del trapasso per raggiungerla. Quella mattina mentre ti vestirai, pensa solo: ora sto mettendo il mio vestito da cerimonia per andare a sposarmi con il mio Redentore. Quando arriverà il messaggero di morte, non spaventarti alla sua vista, guardalo piuttosto come un messaggero che porta annunci di vita eterna. Quando salirai sul patibolo, pensa, come tu mi hai detto, che non è altro che il meraviglioso carro che ti porterà su nella casa del Padre. Quando chinerai il capo per ricevere la carezza del tuo Padre Celeste, ricorda quello che tu stesso mi hai detto. Anche se il tuo capo fosse separato dal corpo, in un solo istante la tua anima sarà riunita al tuo capo supremo, il Signore Gesù Cristo nel cielo. Anche se può sembrarti triste il fatto che per mano di uomini saremo separati prematuramente, pensiamo che questo accade per decreto e volontà del nostro Padre. Ed inoltre non passerà molto tempo prima che saremo di nuovo insieme nel cielo. Incoraggiamoci a vicenda con questi pensieri. Fatti coraggio, amore mio. Vedrai, solo una piccola carezza e tu sarai lì, dove coloro che sono stanchi e affaticati si riposano e dove il debole cessa di travagliare. Ricorda, anche se il pranzo che mangerai potrà essere come ripieno di erbe amare, la cena che gusterai con il Signore quella sera sarà dolcissima. Mio caro, con ciò che ho scritto non intendo farti da insegnante. Infatti queste frasi le ho ricevute dal Signore attraverso di te. Qui mi fermo, non voglio darti altri pensieri. Ti ripongo nelle mani del Signore, con il quale sia tu che io per sempre saremo. Addio, mio amato, non vedrò più il tuo volto finché insieme vedremo il volto del Signore Gesù Cristo in quel gran giorno. Dio sovrano, che questa verità incoraggi tutti noi ad andare avanti mentre ci troviamo nelle difficoltà della vita. Vogliamo alzarci in piedi e pregare, e in questo modo terminiamo questo culto. Caro Padre, siamo di fronte a delle verità incredibili, più grandi di noi. Però, Signore, sentiamo il tuo conforto nel nostro cuore, parlando, leggendo, gustando della tua sovranità. Tutto quello che ti riguarda è più grande di noi, più alto di noi. Però, Signore, noi ci aggrappiamo alla tua parola per essere istruiti, per essere incoraggiati. E voglio pregarti questa mattina per tutti noi di darci una visione più grande della tua sovranità, del tuo conforto nelle sofferenze. E voglio pregarti, Signore, per chi in questo momento è nella prova, sostienilo, ricordando tutte queste verità che abbiamo visto oggi. Ti prego nel tuo nome. Amen.